Lorenzetti Gianni, Dell'Erto Dedina, Tortoriello Maria Grazia,
presente.
Muracchioli Benedetta, Petracci Eleonora, Utteri Marzia, Camera Alfredo, assente, Tognini Omar, Tarabella Alberto, Bernardi Loris,
presente,
e Teneriani Bruno. Allora sono 10 presenti e un assente, seduta valida.
La seduta è valida, scrutatori Butteri, Petracci. Al punto 1, approvazione dei verbali della seduta precedente del 27 giugno, metto in votazione il punto, chi è favorevole? Scrutatori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 favorevoli, contrari nessuno, astenuto 1, Tarabella. Punto 2, no, comunicazione del Presidente, non ho nulla da comunicare. Passiamo al punto 3, salvaguardia dell'equilibrio e assestamento generale al bilancio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 193, articolo 175 del decreto legislativo 267-2000 e conseguenze variazioni al DUP 2024-2026. Preannuncio ovviamente al Consiglio che che in seguito alla relazione tecnica della relazione di assestamento generale e anche dal parere dei revisori dei conti sussistono gli equilibri di bilancio dopo aver apportato, fatto alcune considerazioni ed aver apportato alcune modifiche di variazione di bilancio e partendo da una preoccupazione che era quella anche degli anni scorsi, per diversi anni abbiamo visto una diminuzione delle entrate importanti di quelle che sono il capitolo dal quale la provincia attinge e quindi le entrate dirette che sono l'IPT e le RCA sono le due entrate principali dell'ente e per fortuna dopo due anni di trend negativo sono tornate o sembra essere tornate a salire. Diciamo che i primi sei mesi dell'anno, sia per quanto riguarda l'IPT che la quota delle assicurazioni relativa alle province, ha un risultato positivo con un 10% in più per l'IPT pari a 291.000 euro e un 13,70% in più pari a 446.000 euro per quello che riguarda l'imposta di responsabilità civile RC Auto. Quindi questo ci fa ben sperare anche per il futuro, per i futuri mesi per quanto riguarda le entrate, anche perché se non ricordo male il trend diciamo importante, come dire, abbiamo spesso anche recuperato negli ultimi mesi dell'anno, nel mese di dicembre, quindi il trend negativo che veniva ai primi sei mesi nella seconda fase, nel secondo semestre, ma soprattutto negli ultimi tre mesi, ha sempre in parte recuperato il trend negativo dei primi sei mesi. Quindi queste considerazioni che sono supportate anche dalle azioni fatte dal governo rispetto al bonus, che sono diversi miliardi di euro che sono stati messi a disposizione e esauriti in poco tempo, quindi ci fanno ben sperare non solo per quest'anno ma anche per il prossimo anno. Dopodiché abbiamo fatto una verifica di quelle che sono le maggiori difficoltà e quindi la difficoltà dei tagli e dei maggiori oneri o dei minori costi, delle minori entrate, e dalla un'analisi fatta sono arrivate, e quindi ora ormai questo è consolidato, e sono i tagli delle due spending review per la provincia di Massa Carrara, sono 154.800 euro quale contributo alla finanza pubblica prevista dalla legge 178 del 2020 in quanto spesa e quindi sono di una cifra di 154.000 euro, e poi abbiamo 175.767 sempre come contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 della cifra, quindi, che complessivamente porta a oltre 300 30.000 euro di taglio all'ente. Inoltre abbiamo da registrare una minore entrata di 192.975, che è il taglio che fa la Regione Toscana alle province toscane sulla polizia provinciale, per cui diciamo, dobbiamo andare a coprire questi capitoli, che verranno coperti con l'avanzo libero disponibile di amministrazione, e vi ricorderete nel rendiconto del 2023 è pari a 1.840.328 euro. Con la presente variazione di bilancio di 633.000 euro portiamo l'importo finale dell'avanzo libero di amministrazione a 1.206.000 euro, dove ci sono 200, come ho detto prima, le risorse in meno di 192.000 euro del rimborso della Regione Toscana, ci sono le due spending di 154 e 175.000 euro e ci sono maggiori costi da affrontare, che sono la gestione delle franchigie assicuratrici, delle assicurazioni e il patrocinio legale ai dipendenti. Inoltre, non so se avete visto la relazione, quindi non vi sto a dire da dove vengono le maggiori spese legate ai patrocini legali, le avete viste anche dalle franchigie, se volete le riguardiamo, ma insomma le avete bene evidenziati per quanto riguarda la relazione che è allegata e che vi è stata inviato. Inoltre ci sono 15.000 euro che sono l'acquisto a riscatto dell'autovettura che è la nostra macchina di servizio per gli organi istituzionali, che è la nostra macchina, la Fiat tipo, no, sì, Fiat tipo mi pare. Poi abbiamo maggiori entrate in conto capitale con vincolo di destinazione e relativo utilizzo, e prendiamo atto del rimborso della Regione Toscana di risorse che noi avevamo speso negli anni precedenti, e sono 150.000 euro per un evento franoso nel comune di Comano e 180.000 euro per 180.000 a Comano e 150.000 euro a Fivizzano sulla strada di Pognana, che ci sono state restituite dalla Regione Toscana e che vengono destinate alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Abbiamo inoltre maggiori entrate con vincolo di destinazione e relativo utilizzo, che sono i trasferimenti ulteriori della Regione Toscana sul lotto debole. Voi sapete, avevamo fatto una proroga del lotto del trasporto pubblico locale fino al mese di ottobre, perché le risorse che ci erano state trasferite arrivavano fino lì. Ora ci vengono date ulteriori assegnate ulteriori risorse che ci consentiranno di arrivare alla fine dell'anno. Nel frattempo speriamo di riuscire ad arrivare in fondo con la gara che abbiamo iniziato con il dialogo competitivo, e che, nonostante i risultati del primo passaggio del dialogo competitivo non fossero rassicuranti, abbiamo deciso di andare avanti con una proposta nostra che speriamo possa essere accettata. Per l'esercizio quindi del 2024, maggiori entrate e maggiori spese con storno tra capitoli, avete visto, cioè una maggiore entrata di 56.000 euro che deriva dal fondo di riparto, che è il fondo messo a disposizione post-Covid e che possono essere, diciamo, impegnati sul bilancio. La maggiore entrata di 91.500 che proviene dal contributo della Regione Toscana e sono somme anticipate dalla provincia sull'affitto per i locali dell'istituto alberghiero, e due maggiori entrate per complessive 147.000 euro, che sono 100.000 euro dal fondo rischi futuri, che sono state fatte delle considerazioni per cui alcuni rischi che evidentemente erano stati in qualche modo considerati non sono più all'ordine del giorno, e quindi liberano dal bilancio del fondo rischi 100.000 euro. Quindi 80.000 euro con l'incremento del fondo rinnovabili contrattuali, quindi vanno a finire. Dove vanno queste maggiori risorse? Vanno per 80.000 euro con l'incremento al fondo rinnovi contrattuali del 2024 e 163.890 con la maggiore indennità di vacanza contrattuale, quindi vanno nei capitoli previsti dal personale. I 100.000 euro mi pare che siano relativi all'accantonamento sull'indennità dei segretari, che sembrava ci fosse, dei diritti di segreteria, che sembrava ahimè, segretario, ahimè, ex segretario, avete, come dire, vi hanno sfilato un po' di risorse sotto gli occhi, meglio per l'ente della provincia. Inoltre abbiamo sempre nelle maggiori entrate abbiamo 10.000 euro per maggiori spese per la spesa dei buoni pasto del personale, che di quello stanziamento è di 30.000 euro e risulta insufficiente per il 2024. 20.000 euro sono le spese per il rimborso degli istituti scolastici per le utenze elettriche, telefoniche e quant'altro. 131.000 euro per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale. Veniamo alle maggiori entrate e maggiori spese costorno tra capitoli per l'esercizio del prossimo anno del 2025. Maggiori entrate di 55.684 euro, sempre dal fondo di riparto Covid, che dura mi pare fino al 2027, no? Sono previsti 2024-2027 gli anni in cui può essere attivato, e che va a finanziare insieme a delle riduzioni di stanziamento di capitoli di spesa e le maggiori spese di sopraggiunte, quindi il contributo alla finanza pubblica anche per l'anno 2025 di 154.000 euro, il contributo sempre alla finanza pubblica di 171.000 euro, il fondo rinnovi contrattuali anche per il prossimo anno di 80.000 euro e la maggiore indennità sempre sui contratti di vacanza contrattuale di 163.890.000 euro. Vengono diminuiti per l'importo di 514.000 euro i capitoli di spesa per riscaldamento, 100.000 euro, e dove lo stanziamento definitivo diventa di 900.000 euro, utenze energia elettrica 32.000 euro, diminuendo lo stanziamento a 367, la manutenzione ordinaria in appalto di immobili 173.000 euro con stanziamento definitivo a 26.900 euro, fitti passivi istituti scolastici 51.750, dove lo stanziamento definitivo diventa 318.000 euro, sgombero neve 30.000 euro con una riduzione che diventa, il capitolo viene portato a 20.000 euro, la manutenzione economia delle strade 20.000 euro e lo stanziamento diventa di 15.000 euro. Inoltre 107.291, una serie di capitoli di spesa di personale dove risulta che ci saranno delle economie che poi potete vedere nella tabella allegata. Per quanto riguarda invece l'esercizio del 2026, si ripete, ci sono maggiori entrate sempre da riparto del Covid, poi le uscite sono sempre quelle che vi ho citato, e quindi le spending review 170.000 euro, no, però nel 2026 abbiamo una spending review in meno perché una finisce nel 2025, erano solo due anni, speriamo non ci mettano altro, per cui recuperiamo 150.000 euro circa, 170.000 euro la spending review che rimane, che è quella trasversale, non quella per la informatizzazione, gli 80.000 sempre sui rinnovi contrattuali e l'indennità di vacanza 163.000 euro. Vengono diminuiti i capitoli seguenti: manutenzione di spesa ordinaria per 210.000, portando lo stanziamento a 139.000, manutenzione e assistenza impianti di 50.000 euro, il cui stanziamento diventa di 50.000 euro, e 107.000, una serie di capitoli di spesa del personale, dove risulta che ci saranno delle economie. Quindi abbiamo l'applicazione dell'avanzo di investimenti del rendiconto del 2023, che sono praticamente vengono azzerati. Erano rimasti 300.000 euro, vanno 98.000 euro alla ristrutturazione della caserma dei carabinieri di Marina di Massa, la manutenzione straordinaria dell'istituto Pascoli della facciata 40.000 euro e la manutenzione straordinaria dell'istituto Meucci, che sono le officine dalle quali abbiamo stanziato 160.000 euro per finire i lavori, che sono relativi ai servizi igienici, tutta una serie di operazioni interne che ci consentono a settembre di poter finire le officine e poterle consegnare alla scuola. Bene, spero di essere stato chiaro, spero di non aver saltato niente, di non essere stato impreciso, e lascio la parola ai consiglieri, chi vuole intervenire. C'è ovviamente la dottoressa Bici, che ha a disposizione. Prego, consigliere Tarabella.
Grazie Presidente. Una domanda. Abbiamo visto che c'è questo contributo alla finanza pubblica di spending review di 175.000 euro. Volevo sapere se a fronte di questa richiesta dal lato anche del governo o dalle province, dall'Unione delle Province, ci sono dei settori o dei suggerimenti per poter razionalizzare, facendo questa spending review ci sono anche col passare del tempo delle best practice, delle modalità di gestione delle province che possano permettere, non dico in tutta ma in parte, spendere meno, perché spending review vuol dire spendere meno, rivedere la spesa e senza tagliare i servizi, senza tagliare le cose. Volevo sapere se c'era anche questa parte di, o se c'è internamente uno studio in tal senso. E invece mi sembra molto più grave il taglio della regione, perché i 190.000 euro di taglio per la polizia provinciale, che è assunta a tempo indeterminato grazie al contributo della regione negli anni scorsi, è un taglio che non è giustificato, perché tagliando questi soldi automaticamente mette in difficoltà la provincia su persone che ha già in organico. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la spending review c'è poco da dire, quindi lo dice la legge, che è un contributo alla finanza pubblica, quindi si chiede agli enti locali, le province compreso i comuni e anche le regioni, di contribuire al risanamento del bilancio dello Stato. Queste sono leggi che sono fatte, vanno applicate, non ci sono assolutamente modi per poterle diminuire, perché nel calcolo del bilancio dello Stato si è detto che le province devono compartecipare con 50 milioni di euro nel comparto nazionale, 200 milioni toccano ai comuni, e poi un riparto che dal punto di vista matematico ci porta a questi numeri. Il tema vero è il fabbisogno, e quindi mi auguro, visto che è stato incardinato dal Senato una richiesta di sblocco e di riforma delle province, è all'ordine del giorno, sembra, come dire, ormai da più parti viene la richiesta di mettere le risorse nell'ente provincia, come dire, siamo ancora all'enunciazione ormai di queste vicende, ne abbiamo vissute negli anni ultimi, si va e si viene, la tela di Penelope, la notte il giorno si fa e la sera si sfa. E quindi il tema è che i numeri ci sono tutti, l'UPI è chiara, c'è il fabbisogno, lo ha dichiarato il SOSE, che è un organismo dello Stato che dice quanto è il fabbisogno delle singole province, se nel comparto nazionale manca un miliardo, pari un miliardo, per garantire la vita normale senza fare grandi cose, ma un miliardo nel comparto nazionale. Tra l'altro è prevista una restituzione alle province nell'arco degli anni fino oltre il 2030, quindi noi finché arriveremo lì, e non sono comunque un miliardo, si arriva intorno ai 700 milioni di euro, e sono ovviamente del tutto insufficienti, ma saranno insufficienti anche quando arriveremo a regime, perché manca ancora per arrivare, mancheranno ancora 200-300 milioni di euro, e francamente quindi non vedo come lo Stato, che dovrà poi affrontare anche altri temi come dire, nella prossima legge finanziaria, nella prossima legge di bilancio, col ritorno anche come dire, ai tagli e quelli che sono il patto di stabilità, saranno i circa 13 miliardi da recuperare sul bilancio dello Stato, mi auguro che non si venga a recuperarli ancora una volta negli enti locali. Quindi vedremo cosa succederà, sia per quanto riguarda la riforma delle province, sia cosa succederà nella legge di bilancio rispetto al patto di stabilità con il recupero di 13 miliardi, non sono banali, è mezza finanziaria, quindi davvero c'è da essere preoccupati. Per quanto riguarda il taglio della Regione Toscana, diciamo che ovviamente i tagli sono tutti da censurare, che vengano da una parte o dall'altra, non certamente fa la differenza se lo fa la regione che è di un colore o lo fa il governo che è di un altro colore. Il tema quindi non è che è molto più grave quello della regione toscana, è grave tutto, è grave che qui si vuole, come dire, non si vuole affrontare il tema delle province e che ognuno nella scala gerarchica che sta sopra di noi ci mette del suo per cercare di mettere in difficoltà l'ente locale. Quindi per me si censura la regione, si censura il governo, si censura lo Stato che ci mette sempre di più nelle difficoltà di dover affrontare i servizi che noi dobbiamo dare tutti i giorni ai cittadini. È chiaro che l'intento della regione all'epoca era il presidente Rossi, mettendo a disposizione le risorse sulla polizia provinciale che era ridotta ai minimi termini, noi avevamo 3 persone, 4 persone, forse 4-5 persone. Ci eravamo dati uno schema che era quello di che ogni polizia provinciale arrivasse almeno a 10 unità, noi ci siamo attivati e succederà che cosa in questo? Forse siamo stati anche un po' fortunati, tra virgolette, che ci sono state 2 mobilità all'interno della polizia provinciale che quindi ci hanno permesso di assorbire un pezzo dell'urto, del taglio importante su questo comparto, e la preoccupazione è che si va a indebolire la polizia provinciale rispetto a dei temi di supporto alla regione, perché attenzione, la polizia provinciale per fare la viabilità e fare quelle due cose probabilmente in 4 o in 5 sarebbero anche sufficienti. È che questi trasferimenti che ci sono stati dati dalla regione servivano per gestire anche tutti gli elementi legati agli ungulati, alla caccia e il tema soprattutto oggi con la peste suina, che ahimè abbiamo il primato di essere stato in Toscana la prima provincia dove è stato ucciso un cinghiale che ha la peste suina, ci mette in serie difficoltà rispetto ai temi. Per cui da parte nostra, anche come UPI, il lavoro di censura, il lavoro di impegno nei confronti della regione toscana ma anche nei confronti del governo è assolutamente molto improntato alla protesta, non guardando in faccia nessuno, che sia di centrodestra o sia di centrosinistra, perché qui parliamo di servizi ai cittadini e ci siamo sempre distinti. Lo voglio ricordare che questa provincia, insieme a tante altre province italiane, quasi tutte, nel 2018 hanno fatto un esposto cautelativo in procura denunciando quello che era l'allora presidente del Consiglio Gentiloni, che era ovviamente connotato politicamente in maniera molto chiara, ma non abbiamo avuto problemi. Mi auguro che tutti non abbiano problemi in questo senso e che possano far arrivare le proteste delle province anche laddove oggi si governa e senza avere problemi di appartenenza politica. Noi così abbiamo fatto e così continueremo a fare nell'interesse delle comunità che amministriamo. Prego, Tenerani. Mettiti sulla...
Questo? Sì, si sente. No, giustamente i tagli che ci sono stati nelle province non arriva da ora, arriva da lontano 2012-2017, dove furono tagliati in generale 6,1 miliardi di euro agli enti locali. È da lì che nasce tutta questa spending review che poi purtroppo viene calata anche sulla nostra provincia. Giustamente tutti facciamo del nostro meglio per cercare di portare risorse alla nostra provincia e quant'altro, però è chiaro, la regione taglia 190 mila euro alla nostra provincia, il governo fa dei tagli alla provincia, però per quanto riguarda cerca anche di trovare soluzioni di nuovi ingressi di denaro, come il Covid, dal fondo Covid, che non rientrando nella legge di bilancio ha potuto rispalmare in tutte le varie province e comuni che ne avevano necessità, come a noi rientrano 56.000 euro, diciamo una goccia in un lago, va bene, però intanto si inizia da quello. Come staranno rivalutando anche la questione di poter rinegoziare i mutui e più altre forme di ingresso economico per quanto riguarda le province che sono più in difficoltà. Questa è tutta una fase in corsa, diciamo. E niente, C'è chi cerca di lavorare per il bene comune e c'è chi invece ha bloccato senza dare nessun tipo di contributo economico. Tutto qua.
Ma mi pare una narrazione un po' così estroversa, diciamo, perché è certo che è vero che nasce nel 2012, nasce il percorso di riforma costituzionale, l'abolizione delle province, sulla quale ovviamente nessuno di noi ha mai evitato di censurare onestamente il mio partito rispetto a una scelta sbagliata che si è poi rivelata sbagliatissima, anche più di quello che si pensava, perché un conto se si fosse potuta togliere la provincia si sarebbe, come dire, riallocato tutte quelle che sono le competenze tra regione e comuni. Una riforma che è rimasta a metà è una riforma assolutamente sbagliata, per cui si è voluto chiudere le province prima di poterle chiudere, cioè si sono affamate i 3 miliardi, un miliardo di euro all'anno che sono stati risucchiati dal governo prima del referendum, e poi nel referendum del 2016 è abortita la riforma costituzionale. Non c'è dubbio che il vulnus parte da una forza politica della quale, come dire, io non nascondo di aver votato in un determinato modo al referendum e anche contro quelle che sono le direttive, erano le direttive. Io non ero, come dire, dovevo fare il presidente della provincia, ma ancora non avevo, come dire, avevo fatto delle battaglie ideologiche e di pensiero anche precedentemente. Dopodiché ci sono stati governi che si sono No, ma lo cerco io perché il mio partito negli ultimi anni è stato un partito che è stato al governo, quindi forse uno dei problemi per cui questa governite ha governato con tutti e forse era meglio stare da un lato senza dover governare con la Lega, con Forza Italia. Abbiamo annacquato completamente quelli che erano delle idee che volevamo portare avanti, giusto o sbagliate che siano, ma quando si governa in un governo di larghe intese poi alla fine si annacqua tutto, no? E forse non va bene neanche per nessuno. Ma c'è stato un momento del governo che l'inversione di tendenza è arrivata, ed è stata nell'ultimo governo Conte, nel primo governo Draghi, dove le risorse, noi stiamo in piedi perché in quel momento le risorse hanno cominciato a restituirci. Guarda caso, però il governo di centrodestra, diciamo un governo politico chiaro, nel momento in cui ha la possibilità di mettere le mani alla riforma delle province, non la mette. Tra l'altro con volontà fortissima della Lega di Calderoli di arrivare all'elezione diretta del presidente della provincia e del Consiglio, e dall'altra Fratelli d'Italia che invece ha frenato completamente, perché al Senato, nella Commissione Affari Costituzionali, la senatrice dei Fratelli d'Italia ha frenato completamente il percorso. Si è cominciato a rimettere in piedi la spending review, quindi mentre chi ce li aveva ridati i soldi negli ultimi anni e ci aveva fatto sopravvivere, c'è chi è arrivato e li ha tolti. Quindi io starei attento, come dire, a fare questo meccanismo di dire che c'è chi è più bravo e chi è meno bravo. Qui il tema è che tutti si devono mettere d'accordo su cosa vogliono fare con le province, altrimenti così non ha senso. Qui può venire anche il più bravo del mondo, il più fenomeno di turno, ma se non hai le risorse, te qui non dai servizi ai cittadini. Noi abbiamo 1.200.000 euro di avanzo libero di amministrazione che prudentemente proveremo a spendere il meno possibile, perché non sappiamo che se succede un incidente come è successo l'anno scorso, che abbiamo fatto 1.300.000 euro di somme urgenze, io voglio sapere, se non abbiamo delle risorse da parte, come si fa? Cioè abbiamo ancora strade chiuse su tutta la provincia, abbiamo delle situazioni scabrose, ma con quali risorse le mettiamo a posto? Allora si mettono d'accordo i partiti, quelli che hanno la responsabilità di governare in quel momento. Oggi governa il centrodestra, c'è Fratelli d'Italia, c'è la Lega, c'è Forza Italia, si mettono d'accordo se vogliono fare la riforma delle province oppure no, oppure se ci vogliono lasciare ancora sulla graticola, va bene, lì a cuocere ancora un pochino. Questo, come dire, ora l'onore, l'onere a chi guida in questo momento il governo. Questi meccanismi, ah sì, ma poi la virgola, il punto virgola, perché è partito Renzi, certo è partito Renzi, ha fatto un disastro, lo diciamo però, noi abbiamo il coraggio di dirlo, e oggi però c'è un altro governo che governa da 2 anni, non è ora un mese e mezzo, sono 2 anni, e guarda caso, invece di dare risorse alle province, le taglia. Sarà un caso, però la riforma che era incardinata al Senato, la senatrice di Fratelli d'Italia la blocca e finisce tutto, e le elezioni dirette del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, che ci dovevano essere durante le elezioni europee, non ci sono state perché si è bloccato tutto. Ora si riparte, lancia e resta sulla riforma delle province. Speriamo che questo governo abbia in mente cosa fare. La sensazione che non abbia bene in mente dove andare, perché la gran confusione fra il regionalismo differenziato, il premierato e la riforma delle province sia dentro un meccanismo di rot des tra i vari partiti politici, che alla fine non si sa dove andranno e a cosa porteranno. Intanto noi servizi ai cittadini non li diamo, perché l'erba la tagliamo in ritardo, perché le scuole sono conce come sono conce, le strade non se ne parla, i ponti e quant'altro, quindi facciamo quello che si può e ci parcamiamo. Cioè io non mi addentrerei molto nel meccanismo, ma prima chi erano i cattivi e quelli che sono i buoni. Oggi sono, non so se sono buoni o cattivi, ma c'è un governo di centrodestra, si assuma le sue responsabilità rispetto a quello che va fatto, e oggi va fatto una riforma, ma possibilmente una riforma con le risorse, perché se parliamo di riforma semplicemente dell'elezione diretta senza mettere i soldi e mettere le funzioni, ritorniamo a fare il poltronificio, che è quell'elemento negativo che ha portato Renzi, ha dato la scusa a Renzi, diciamola così, che ha dato la scusa a Renzi per poter togliere le province, e che ci ha portato al punto dove siamo. Che si governi e che si decida dove andare, per me le possono anche togliere, non è un problema, io non dico che le province ci debbano stare per forza. Penso che ci debbano essere, perché ce ne rendiamo conto di più tutti, che man mano che si allontana l'elemento decisorio e i poteri si allontanano e arrivano a Firenze e poi arrivano a Roma, è molto più difficile per il cittadino avere delle interlocuzioni. Però se le vogliono togliere, le tolgano. Ma questo è un limbo che è insopportabile.
Posso?
Hai voglia.
Ma per quanto riguarda la legge sulle province, è chiaro, chi è che non rivuole di noi una provincia con i suoi pieni poteri? Certo, è chiaro, bisogna fare una legge giusta, non certo una De Rio 2, che ha provocato quello che ha provocato. È chiaro che i conti vanno messi in ordine, bisogna trovare le risorse giuste senza creare problematiche al bilancio dello Stato. E questo lo sappiamo tutti, non è che non ce lo siamo. Vediamo di farlo. Sicuramente non è stata bloccata per non farla, ma per essere studiata meglio e trovare le risorse giuste per portare avanti poi in complesso la riforma della provincia, come è giusto che sia. Fare una delle Rio 2 non serve a nessuno.
No, ma Calderoli l'aveva fatto.
Non serve.
Aveva fatto una buona
legge, non serve a nessuno.
Era lì, problema politico, però evidentemente
va ristudiata bene, vanno trovate le risorse, lo sappiamo tutti.
Io ero d'accordo con Calderoli, però poi...
Se parliamo di spending review, c'è stata una spending review informatica del Conte 2, 2023-2025, se vogliamo analizzare un po' il tutto.
Vabbè. Nessun altro? Dina Dell'Erba.
Sì, io voglio ricollegarmi, non posso tacere. Voglio ricollegarmi all'intervento che ha fatto il Presidente, perché il Presidente ha fatto un intervento preciso, equo, anche forse che va oltre quella che è, diciamo, l'appartenenza che lui ha, perché il Presidente ha questa capacità, ha la capacità di magari smettere gli abiti del partito che rappresenta, ma essere in primis il rappresentante di un organismo e di un'istituzione che è la provincia. Prima che il Presidente intervenisse, io, avendo sentito gli interventi dei consiglieri di minoranza, mi ero scritta questo termine. Sono interventi acrobatici. Perché? Il Presidente fa la disamina di quella che è la situazione, poi va oltre, fa un riferimento alla questione delle province, poi fa un riferimento che le province di cui lui faceva parte vanno a firmare una, chiamiamola così, messa in mora di una situazione che vedeva un presidente in quel momento espressione del partito di riferimento del presidente Gentiloni, e cosa si fa invece di prendere atto di quello, si incomincia a sfogliare la margherita e quindi si inizia a dire: ma c'è la spending review, perché è ovvio che si deve sempre fare il gioco delle tre carte. Bene, c'è la spending review, ma ci sono anche i soldi che ha tolto la regione, ma c'è, allora prendiamo atto che c'è una situazione. Io ho fatto parte della stagione, forse magari ero anche in una posizione diversa dal presidente, però del presidente oggi accetto un passaggio: le riforme sono sbagliate quando sono fatte a metà, e quella è stata una riforma sbagliata perché è stata fatta a metà. Però da lì a dover sempre rimarcare, ora c'è un governo politicamente eletto dai cittadini italiani, c'è un governo di centrodestra, quindi si assuma la responsabilità chi in questo momento sta governando, senza, ripeto, fare il gioco delle tre carte, il gioco del bilancino, cosa mettiamo nel piatto 1, cosa togliamo nel piatto 2. C'è un dato di fatto, se il dato di fatto è quello che ha detto il Presidente e condividiamo quell'impostazione, bene, ci si sbrighi, ci si attivi dai ruoli che abbiamo, perché noi oggi l'avremmo detto, e questo intervento sarebbe stato, il Presidente mi dica se sbaglio, sarebbe stato fatto anche se in questo momento al governo ci fosse stato il centrosinistra. Non ci sarebbe stata né una, anzi, forse per la poca riverenza che ci appartiene culturalmente nel nostro DNA, forse avremmo fatto un intervento ancora più incisivo, ancora più duro, ancora più robusto, bene, per richiamare chi di dovere alle proprie responsabilità. Quindi ora c'è chi deve legiferare, si dica se si vuole continuare con questa riforma sbagliata, perché è una riforma, per me sbagliata, perché è una riforma a metà, oppure se si vuole mettere, se si vuole chiudere un cerchio. Questo, ma senza stare lì col bilancino, questo ha tolto, ma noi ce li rimettiamo, ma c'è un dato di fatto, prendiamo atto del dato di fatto e andiamo avanti. Grazie.
Grazie Dina. Altri? Mettiamo allora in votazione.
Premesso che siamo tutti d'accordo che la riforma a metà che è stata fatta da Del Rio non va bene, questo mi sembra, e non siamo siamo tutti a lavorare per avere una riforma fatta bene, non a metà, mi sembra su questo siamo tutti d'accordo. Ci stanno lavorando e noi per quello che possiamo fare, perché non è che possiamo noi dire prendiamo l'impegno però solleciteremo perché sia fatta nel più breve tempo possibile, nel miglior modo possibile. Però posso anche aggiungere che in provincia è vero che per la spending hanno tagliato qualche mila euro, però c'è quel fondo Covid che avrebbe potuto essere speso diversamente, è tornato in provincia, 56.000 euro, e poi ci sono arrivati dei milioni per l'alberghiero, per il Palazzo Rosso, ad esempio.
Lascia bene.
Però sono sempre azioni.
Non ti addentrare lì.
Sono sempre soldi che arrivano in provincia.
Non ti addentrare lì, perché veramente lì non ci siamo. Allora, i soldi dell'alberghiero sono del 2018 e qui mi scaldo, perché c'era un altro, lì siamo ancora in un'altra epoca. Non è, i soldi non si calcolano quando arrivano in porto, si calcolano da chi fa i decreti. Quindi i decreti dei soldi del Tacca, i soldi dello Zaccagna, i soldi dell'alberghiero,
del Palazzo Rosso,
i soldi. Non c'è ancora il decreto, siamo ancora all'enunciazione. Io lo aspetto, ho fatto la conferenza stampa, ho ringraziato il governo per i soldi di Palazzo Rosso, ancora non ho il decreto. Tutti i soldi che tu hai enunciato non ci c'entra niente il governo attuale. Quindi non vi addentrate dentro quel percorso, perché lì non c'è possibilità di uscita. Cioè, attendiamo con ansia e con voglia di ringraziare il governo quando arriveranno i soldi stanziati per Palazzo Ducale, dei quali c'è un'enunciazione.
Vabbè.
Noi non abbiamo motivo di non fidarci.
Lavoriamo tutti per
questo. Fatti dai deputati, quindi un deputato si è preso l'onere di convocare una conferenza stampa alla quale noi abbiamo partecipato, ci fidiamo della parola, attendiamo il decreto.
Vabbè.
Ma non ci addentriamo l'alberghiero,
no.
Tutte quelle robe lì, perché lì non c'entra proprio nulla il governo.
Continuiamo a lavorare.
Certo, vabbè. Certo. sarò sicuro. Scusa, i soldi dell'alberghiero sono dei fondi BEI del 2018, poi trasferiti, come dire, per comodità del governo all'interno dei fondi del PNRR. I soldi dello Zaccagna, idem con patate, 2018. I fondi del TACA, 2018. Fondi di coesione dell'alberghiero, gli ulteriori 6 milioni di euro aggiuntivi sono i fondi di coesione, che sono quelli che, come dire, toccano alla Regione Toscana, e Gianni all'interno dei fondi della Regione Toscana ha deciso di metterli, non è che l'ha deciso il governo centrale, fondi di coesione, eh? I fondi di coesione sono risorse che vanno alle regioni, va bene, c'è una quota matematica che va a finire lì dentro. Ma i progetti che l'ha presentato di noi, mica l'ha presentato il governo. No, sono... andatevi a vedere come funzionano i fondi di coesione. No, voi siete andati a vendere i fondi di coesione perché la Meloni, intelligentemente, da questo punto di vista c'è da dire che, come dire, è brava nella comunicazione, ha preso la macchina e è andata nei capoluoghi di regione da tutte le parti a firmare un atto dovuto, che è l'atto dei trasferimenti dei soldi dall'Europa alle regioni attraverso lo Stato, e che nulla hanno a che fare con col quantitativo delle risorse. Certo, c'è un minimo di coinvolgimento, che se si chiamano fondi di coesione sono fondi che devono diminuire quelle che sono le distanze sociali all'interno di territori e territori, ma non certamente ha messo la Meloni e ha approvato l'alberghiero che non sa neanche dov'è o chi per esso. L'alberghiero lo ha approvato Gianni, che l'ha preso all'interno del pacchetto di soldi che toccano alla Regione Toscana, e ha detto: bene, servono 6 milioni di euro per finire l'alberghiero e li mettiamo lì, come i 78 milioni che sono andati sulla strada di provinciale di Grosseto. Ma vi dico di più, a Montignoso, va bene, stiamo finendo, inauguriamo ora a settembre una scuola che abbiamo ristrutturato con i fondi di coesione, 1.050.000 euro. Allora, noi abbiamo fatto la gara, abbiamo fatto l'appalto, 2 anni di lavoro, ma che ci c'entra il governo della Meloni? Sono nei fondi di coesione, eh? Andatevi a vedere, i soldi del lago di Porta, degli argini del lago di Porta, sono soldi che sono nei fondi di coesione, che sono partiti illo tempore, perché sono frutto di un settennato di cui la Meloni ha preso l'ultimo pezzo e ha avuto la grande intelligenza di andare a firmare nelle regioni con i presidenti, e così la gente, nell'immaginario collettivo, nell'ignoranza di chi non è attento, no? Ha detto: ma guarda questa che è andata con la valigia a portare i soldi in Toscana. Non è così, ma questo lo potete dire alla gente, provare a dirlo alla gente, ma non lo potete dire qui dentro. E chi l'ha richiesto? Oh, ma chi l'ha richiesto? L'ho richiesto io, e ci sono i documenti, è carta canta, e ci sono i tempi e ci sono le date, carta canta, compreso quelli primi 13-12 milioni quanti erano dell'alberghiero, sono lì, voi andate a vedere gli atti, togliete una soddisfazione. Però permettimi, Tenerani, permettiti, ma chi è che vi fa dire queste cose qui? Ma chi ve le fa dire? Ma chi ve le fa raccontare queste cose qua? Ma chi ve le racconta? Cioè, voi pensate che i soldi che si spendono oggi l'avete messi voi? C'è qualcosa che non quadra qui, eh? Cioè, speriamo che quando arriveranno i soldi del Palazzo Ducale, che si farà l'appalto e si arriverà in fondo, che non ci sia un altro governo, altrimenti viene un altro governo e dirà che l'ha messi lui i soldi, eh? Non è che firma per ultimo.
Sembra che il discorso si sia protratto, ma... Quando mancano immediatamente, perché è il governo attuale che li fa mancare. Quando invece arrivano col governo attuale è perché hanno un percorso lungo e travagliato. No. Cioè, può darsi che manchino anche perché nel 2018 hanno fatto delle cose che oggi mancano, quei 175.000 euro. Quindi è un po' un discorso: siamo tutti d'accordo a darci una mano, siamo tutti d'accordo nell'importanza delle province, però è stata fatta tutta la prima parte della discussione dicendo i 175.000 euro mancano perché la Meloni, e poi quando abbiamo detto i milioni che arrivano, no, quelli partivano da lontano, no, ma anche i tagli partono da lontano, Presidente, quindi rimaniamo un attimo sulle cose. Ci sono dei milioni che sono partiti da lontano, stanno arrivando e arriveranno, e ci sono dei 170.000 euro e degli altri 1.000 euro che c'è una spending review che ora
arriva, che non lo so, partita ora, subito, ieri, perché la Meloni l'ha fatto, oppure è partita qualche anno fa e sta atterrando ora. Cioè, alla fine, sia gli ingressi che gli usciti hanno le stesse traiettorie.
Sì, giustamente, la cioè, sono... No, no, ma scusate, ma nessuno vi ha chiesto di... Guarda che nessuno vi ha chiesto di incartarvi in questa storia, eh. Vi siete incartati, impacchettati e infiocchettati. Cioè, vuol dire, vi siete impacchettati. Io nella mia relazione ho semplicemente detto che ci sono delle spending review, no? L'ho detto. No, partono da ora, non è che partono da lontano. La spesa corrente, poi come dire, approfondite anche la differenza tra i soldi della spesa corrente e i soldi delle spese di investimento, che sono due cose assolutamente diverse. Questo governo, nella finanziaria della legge di bilancio del 2024, ha deciso che ci serve per compartecipare alle spese del bilancio, che alle province devono contribuire con 50 milioni di euro. Punto, fine, no? Se non lo volevano fare, non lo facevano. Invece di mettere i soldi in altre cose e volevano mantenere le province, le mantenevano. Se lo volevano fare i comuni, lo facevano. C'è poco da fare. Il fondone Covid è un fondone Covid che arriva da lontano, lontanissimo, per i quali, certo, ma è così. Anche quello poteva essere recuperato, certamente poteva anche decidere il governo di dire no, non lo lasciamo ai comuni, ma sono soldi che sono stati dati ai comuni, noi li abbiamo in cassa quei soldi lì e accantonati, e bisognava decidere di prendere quei soldi lì e di portarli via. E io, vabbè, va bene, votiamo, vai, mettiamo in votazione, prego.
Sì, chiedo la parola e la chiedo al microfono, perché voglio che quello che dico venga, insomma, sia registrato, quindi non parlo fuori microfono. È bello questo clima comunque, questo clima mi piace, perché il dibattito, il dialogo, l'interlocuzione è il DNA della democrazia. Poi c'è una differenza, che qui non c'è chi spegne o toglie la parola, quindi qui si parla liberamente, colleghi, datevi pazienza, qui il mondo va diversamente magari da altri luoghi. Però vedi Presidente, io voglio dire una cosa. Allora, intanto ribadisco le acrobazie dialettiche. Hai ragione, si sono incartati nella discussione, perché un conto sono i fatti e un conto è la narrazione dei fatti, ma chi nel DNA ha la narrazione e non l'esatta situazione dei fatti arriva a questo. Ma più chiaro di come l'hai spiegato. Ma vedi, da parte di chi, quando parla dei finanziamenti della regione, parla di due spiccioli, e voglio che resti agli atti, due spiccioli. Stasera tu hai, diciamo, nella tua disamina, che non è una narrazione la tua, Presidente, la tua è una cognizione dei fatti, una disamina dei fatti con tanto di atti, decreti, date, circostanze e quant'altro. Perché non ti appartiene la narrazione, perché non ti appartiene, ti appartiene la lealtà. Hai fatto una conferenza stampa e hai ringraziato qualcosa che deve ancora venire. La lealtà, non la narrazione, i fatti. Ma io non mi stupisco, perché ripeto, di chi della narrazione fa la sua cifra politica non può venire altro. Allora, ma più chiaro di come l'hai spiegato. Oggi c'è un dato di fatto, lo ribadisco, c'è un governo, è inutile che vado a... ci fosse qui un mio collega, vecchio consigliere comunale, direbbe che dobbiamo andare al tempo di Carlo Todica. Bene, siamo ad oggi, siamo nel 2024, c'è un governo, prendo atto di quello che sta facendo e che ha fatto questo governo. Poi ripeto, è inutile che vado ai vassalli, ai valvassini, ai valvassori, perché allora andiamo. Allora, l'hai detto bene tu prima, ok, e si sono incartati, però io non glielo permetto, però io da consigliera provinciale non glielo permetto, perché un conto sono i dati, un conto sono i fatti, un conto è la narrazione. La cosa che hai spiegato prima dei fondi di coesione, come sono arrivati, ma fai una cosa, ma fai un incontro un giorno e spiega e rendi edotto di quelli che sono questi passaggi, perché ripeto, basta queste falsità, perché sono falsità, non mi denuncierei mica, no? Sono falsità, perché si dice una cosa che non è esatta. Prendiamo atto di quella che è la situazione attuale e ripeto, però vedi, quando si parla di regione e due spiccioli, ma mi pare che insomma anche dalla disamina che tu hai fatto, proprio di così due spiccioli non si parla. Comunque andiamo oltre, però ripeto, è inutile si vuole uscire dall'incartamento, però quando tu hai detto ma chi ve le racconta queste cose, è perché è la narrazione. Grazie
Dina. Mettiamo in votazione il punto all'ordine del giorno, che è il punto 3, salvaguardia dell'equilibrio e assestamento generale al bilancio 2024-26. Chi è favorevole? Ha alzato la mano anche la dottoriello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. 4. Scusa, c'è anche Loris. 4. 4 astenuti, mediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? Come prima 6, contrari nessuno, astenuti 4. Quarto punto, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordine del giorno. È arrivata questa mattina, Lucia per favore mi puoi dare il documento? No, l'ordine del giorno sì, ma non la... No, l'atto del protocollo. Va bene, allora è arrivato la mozione da parte del gruppo consigliare di Lega e Fratelli d'Italia. È arrivata questa mattina perché la ragazza del protocollo, che era malata di Covid, ha aperto il protocollo questa mattina, per cui noi l'abbiamo letta e ovviamente così come è stata formulata non ci trova d'accordo. Se vogliamo votare un ordine del giorno vi chiediamo di incontrarci e di i capigruppo si incontrino e provino a limare, pulire rispetto alle esigenze di tutti, se si vuole fare un ordine del giorno condiviso. Questo per noi non è condivisibile, ma non lo abbiamo neanche troppo approfondito, lo abbiamo letto, ma insomma abbiamo bisogno di fare anche dei passaggi politici, per cui io vi chiedo di ritirare l'ordine del giorno e di rinviarlo al primo consiglio utile dopo che abbiamo fatto una disamina a più mani. Insomma, questa è i gruppi consigliari questo documento non lo hanno avuto, cioè lo hanno avuto oggi quando Lucia questa mattina ha inviato l'ordine del giorno, che è arrivato perché prima Lucia non c'era contezza del documento. Quindi fate una vostra valutazione, io propongo al Consiglio di ritirare il punto dell'ordine del giorno.
Però non ho capito se, cioè, è arrivato nei termini, perché è stato
voi l'avete spedito il 25
con PEC.
È rimasto chiuso
in APEC, però
è rientrata la,
cioè, non è una cosa difficile, è una descrizione di quello che è successo con le dichiarazioni, anche per darne diciamo conoscenza al consiglio provinciale e al presidente. E è semplicemente la descrizione, che non è che ci voglia molto, si descrive.
Ma è la vostra descrizione.
Sì, e difatti mettiamo in votazione la nostra descrizione, poi nella discussione possiamo anche chiarire arricchire la cosa, però sono tutti cose dati di fatto, è la realtà, non è una narrazione.
Io propongo al consiglio consiglio anche a voi di ritirarlo, perché un ordine del giorno, se si vuole votare tutti assieme, non è che se io vi porto qui un ordine del giorno del PD e voi lo votate, non avete votato quello della cosa perché avete un'idea completamente differente, giustamente, ci mancherebbe altro. Non è che io sono venuto qui a dirvi ma non è mica difficile leggere quella roba lì, leggetevela, c'è la narrazione del PD, voi non la condividete e quindi non la votate. Quindi io vi dico, lì dentro è un documento vostro, di Lega e di Fratelli d'Italia, che noi non condividiamo per molti aspetti, non condividiamo. O si trova un sistema di ripulitura e un sistema di emendamenti e di integrazioni che noi possiamo provare a mettere in atto, ma non certamente in due ore, perché noi abbiamo percorsi abbastanza complessi, bene, altrimenti si metterà in votazione e vedremo il risultato che viene. Io quindi consiglierei di ritirare il punto all'ordine del giorno, dopodiché, come dire, è un consiglio e non imposizione. Fate vobis.
Io chiedo se c'è bisogno di un'interruzione coi capigruppo per vedere un attimo cos'è da integrare, semmai noi andiamo a presentarlo e poi si vota, perché a questo punto, sì, cioè, se vogliamo interrompere per eventuali una lettura, se c'è qualche cosa, ma è abbastanza stringato, non c'è niente di particolare, quindi se il capigruppo del PD vogliono cambiare qualcosa, ce lo dica, non è un problema, però è talmente semplice e talmente lineare. Abbiamo riportato le parole del PD toscano e le dichiarazioni del partito, quindi è uscito sui giornali e agli atti. Non c'è niente di strano, perché la violenza noi siamo contro la violenza e contro certi toni e certe modalità. Non vedo che problema ci sia, quindi non lo ritiriamo, perché lo ripresenteremo uguale. Se c'è una nota che deve venire dai banchi della maggioranza, se non lo votate ve ne prendete la responsabilità.
Te lo dico chiaro come dire.
Se non lo votate dovete anche spiegare perché.
Certo, e vi spiegheremo perché. Ci mancherebbe altro, siamo mica abituati a votare senza spiegare.
Se c'è da parlarne prima e questo perché lo integriamo, per me possiamo anche integrarlo, disponibile a integrare il vostro perché, se ce n'è uno.
Capogruppo, aspetta, Benedetta.
Sì, allora va bene, interruzione per decidere così ora su due piedi non ha senso, perché come ha già detto il Presidente non è questione di non aver letto questa mezza pagina, è questione un attimo di, come dire, capire anche cos'è accaduto in un altro consiglio comunale che non è questa assise, di ragionare e vedere di trovare appunto un ordine del giorno, una mozione che sia condivisibile. Quindi noi appunto la nostra posizione è quella di chiedere di lavorarci insieme e procrastinare appunto la discussione, la questione a settembre. In caso contrario, se vogliamo discuterla ora, siamo ovviamente pronti a discuterla motivando il nostro sì, voto contrario, ecco.
Il microfono.
Eccoci. Buonasera a tutti. Allora, noi come Forza Italia non siamo firmatari di questo documento, che però condividiamo, perché cioè, l'aspetto emerso dell'aggressione io la do per buona, e anche il mio partito l'ha data assolutamente per buona. Poi non so se ci saranno rivalse legali, me lo auguro, lo spero. Io in interruzione con magari una piccola riunione del capigruppo per capire cosa, in questo poco tempo che non avete avuto modo di approfondire queste righe, per capire cosa non va, almeno lo voterete contro, magari si ripresenterà successivamente anche in un'altra forma, non so se si può rifare un'altra mozione, se questa non andrà in porto con solamente 4 voti favorevoli. Per me
scusate, il senso non è questo in termini generali è che il documento è stato inviato quando doveva essere inviato, l'ordine del giorno però era già partito e l'ordine del giorno non è stato integrato e il documento non è stato portato a conoscenza degli altri consiglieri se non nella giornata odierna. Quindi è mancata la conoscenza che l'argomento era posto all'ordine del giorno e la preparazione sul documento e ovviamente tutto quel retroterra politico che sul documento ci può essere. Questo è il senso. Cioè, un conto sono se voi guardate anche il regolamento sul Consiglio, voi trovate che gli unici documenti che possono avere un percorso accelerato rispetto a quello dell'ordine del giorno sono le interrogazioni in via d'urgenza. Quindi le mozioni, che sono dei documenti che vanno in votazioni, sono degli punti all'ordine del giorno che necessitano di una conoscenza, conoscibilità, informazione, quindi preventiva e sufficiente, di modo che la posizione che viene espressa in questa assise sia una posizione assunta consapevolmente, ragionata, in qualche modo elaborata da tutti gli attori politici. Ecco, tutto questo qui, quando il punto non viene posto all'ordine del giorno ma arriva così di sorpresa, viene a mancare. Quindi io ora questo ve l'ho messo come presupposto, nel senso che cosiddetta, è chiaro che è nella disponibilità del Presidente del Consiglio, quindi di Gianni Lorenzetti in veste di Presidente del Consiglio, di fare discutere e di non fare discutere. Dopodiché però io lo dico con molta chiarezza: nel momento in cui si decide o decide il Presidente di fare discutere il punto, si vota e si supera il problema dell'informazione. Non è che il problema dell'informazione può ritornare dopo, o si affronta subito e quindi l'argomento non se ne discute nemmeno, oppure il problema dell'informazione, nel momento in cui si attiva una discussione sul punto, vuol dire che è superato.
Quindi, per sintetizzare quello che è l'intervento del capogruppo, quello che è il mio primo intervento del segretario, noi questo documento l'abbiamo avuto oggi, abbiamo bisogno di digerirlo, come dire, non nei termini in cui è stato scritto. Se ritenete di voler fare un'operazione a quattro mani, bene, lo rinviamo, altrimenti, come dire, noi non lo voteremo, perché è irricevibile un documento all'ultimo momento senza una discussione adeguata nei tempi e nei metodi.
No, volevo aggiungere questo, se posso, cioè il punto è questo, che comunque viene fatta una premessa con dei fatti come dire precisi, che si basano su dei documenti che, da quanto ci risulta, sono anche sotto indagine. Quindi il Partito Democratico, come ha già anche avuto modo di manifestare, è ovvio che come dire, è disponibile a esprimere il disappunto su comportamenti che ci sono stati, discussioni verbali che ci sono state. Quindi in questo senso si può lavorare su un documento a quattro mani. È ovvio che se la vostra posizione rimane nel voler imporre una narrazione che è sub iudice, noi ovviamente non ci possiamo assumere questo tipo di responsabilità, né lo riteniamo condivisibile. Ecco, per chiarire perché non siamo in grado oggi di scrivere un documento a quattro mani. Quindi è ovvio che la premessa è che anche noi esprimiamo il nostro disappunto in forme di in forma appunto verbali o dialogo che non siano consone al ruolo istituzionale, in ogni sede, quindi anche in Parlamento, in Consiglio regionale, in Consiglio comunale e da parte di qualunque forza politica. Da qui però imporre la votazione di un documento dove si fa una cronistoria puntuale basata su documenti che non conosciamo, che avvenimenti che sono avvenuti in un altro consiglio, non ci sembra corretto.
Si può fare un incontro ai capogruppi per...
Ci mancherebbe. Sospendiamo allora il Consiglio Comunale. Sì, il Consiglio Comunale. Consiglio, chiedo la sospensione. Sì, prego.
Cioè, io appartengo al gruppo che ha sostenuto Gianni Lorenzetti, non sono iscritta al Partito Democratico. Bene, quindi io avrei necessità di sapere l'incontro con i capigruppo, per cosa nasce.
Infatti,
per cosa nasce. Poi vorrei aggiungere soltanto una cosa. Io ringrazio la mia capogruppo, perché in effetti in queste ore si è spesa moltissimo per insomma, cercare di renderci dotti. Io dovrei andare a prendere le mail e vedere quando questo documento, questa mozione mi è arrivata. Però e apprezzo anche, insomma, che ha cercato, insomma, dei toni distensivi, però secondo me è già andata molto, molto, diciamo, avanti, ecco, rispetto a è entrata un po' anche nel merito della mozione che secondo me resta irricevibile, insomma, che hanno presentato, però vorrei sapere le motivazioni di questo incontro dei capigruppo, ecco, qual è il motivo, ecco, se è per andare incontro a quello che ha detto il Presidente, incontro a quello che ha detto la capogruppo, insomma, vorrei ecco, sapere il mio capogruppo, cioè non vorrei sapere alla cieca il mio capogruppo che cosa va a fare. No,
ma anche perché, voglio dire, secondo me non serve una riunione del capigruppo, ma serve un incontro tra le forze politiche che fanno il Consiglio. Non siamo in 32, in 36 che viene fatta la bagarre, siamo in 5, in 6. Quindi ci vediamo fuori dai microfoni, si prova a fare un ragionamento e poi dopo si prenderà una decisione. Ma non vuol dire il capigruppo, per dire siete in 2, in 3. E qui non è che siamo pochi, non è che abbiamo bisogno di fare delle cose, come dire, organizzate in un altro modo. Qui se siamo d'accordo facciamo una riunione di tutti, subito 5 minuti, se troviamo, anche perché probabilmente un ordine del giorno lo potrebbe avere anche il capogruppo, quindi se volete votare c'è anche un documento che può essere votato, che è quello del proposto dalla maggioranza. Vediamo un attimo, prendiamo la sospensione, chiediamo 5. Mettiamo in votazione la sospensione 5 minuti del Consiglio, che è favorevole, unanimità, va bene, prego.
Va bene, Presidente.